salmi di fiducia. Il primo è il Salmo 11, che poi considereremo. Noi abbiamo visto in un primo incontro il Salmo 1, come nella storia è in atto uno scontro tra bene e male, che poi si concretizza nello scontro tra il giusto e gli empi, i malvagi. Il Salmo 11 presenta una situazione particolare che si trova a vivere il giusto, cioè colui che è innocente, che cerca il bene, che, come vedevamo nel Salmo 1, non si adegua alla mentalità dominante. Un momento di crisi, una crisi, una difficoltà, un interrogativo che prima o poi tocca ogni persona che qui chiama anche retta di cuore, onesta, che cerca il bene. Allora noi adesso ascoltiamo la lettura del Salmo 11 e poi lo commentiamo. Dal contesto si deduce che una grave minaccia incombe sul salmista. Abbiamo sentito i malvagi tramano nell'ombra, nel buio, per colpirlo. Saputolo, alcune persone a lui vicine gli consigliano di fuggire sui monti. Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte. Questo suggerimento, fuggire sui monti, probabilmente non è inteso soltanto a spingere questa persona in difficoltà a trovare un riparo in un luogo sicuro. Probabilmente c'è qualcosa di più. Dobbiamo ricordare che i monti erano considerati il regno di Baal, la divinità cananea. Il monte, perché sempre un po' elevato, più vicino alla divinità, era il luogo dove avveniva il culto di questa divinità, di questo dio pagano, il dio della pioggia, la cui potenza trovava espressione nel fulmine, nella tempesta. E il culto di questa divinità era diffuso in tutta la regione siro-palestinese. Allora, l'intervento di questi amici, di queste persone vicine al salmista, può essere interpretato come l'invito a porsi sotto la protezione di Baal, sotto la protezione di questa divinità pagana. È come se questi amici rivolgessero un discorso di questo genere al salmista. Lascia perdere la parola di Dio, di quel tuo Dio, di questo Yahweh, di questo Signore. Non serve per farsi largo nella vita, per difendersi. Sii realista. Dai il tuo assenso al potere che governa di fatto il mondo in cui ti trovi a vivere. Abbiamo detto che Baal era la divinità considerata Dio della pioggia, che dava la fecondità. Dai il tuo culto, il tuo assenso, trova la tua protezione in questa realtà. Riconosci la signoria di questo Baal. Se ci pensiamo bene, è il messaggio che in termini evidentemente diversi ci viene insinuato anche oggi. Anche oggi siamo ripetutamente invitati a trovare protezione, rifugio, sicurezza nei potentati economici, finanziari, ideologici che sembrano dominare la nostra società mercantile. Anche noi, di fronte a difficoltà e crisi, dobbiamo decidere dove trovare rifugio. Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte, cerca rifugio, protezione da quell'altra parte? In ogni coscienza avvertita, uno che non vive con la testa nel sacco o che pensa soltanto a dimenticare, a non affrontare la serietà della vita, in ogni coscienza avvertita si pone l'interrogativo che è riportato al versetto 3. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Quando ti trovi di fronte alla realtà dell'ingiustizia, della prepotenza, quando senti la minaccia di queste situazioni, che cosa fai quando ti accorgi che le fondamenta del vivere comune, della convivenza sociale sono scosse, sono scalzate fin dalla radice? Di fatto, nel prosieguo del Salmo, la fiducia in Dio viene ribadita. L'ha detto all'inizio: nel Signore mi sono rifugiato, e riconosce che il Signore di fatto è presente nella storia e, anche se in un modo non sempre percepibile a livello immediato, governa la storia. Il Signore sta nel suo Tempio Santo, il Signore ha il suo trono nei cieli. Il trono vuol dire che governa, e nei cieli governa tutto. Ci sono i malvagi, vedete che l'abbiamo indicato in grassetto e sottolineato, ritorna 3 volte questa espressione che si contrappone al giusto e che vuole schiacciare il giusto. Di fatto il Signore c'è, notate le cinque volte in cui il termine Signore, che sarebbe il nome proprio del Dio di Israele, ritorna. E questa immagine che lui governa. E governare vuol dire che vede, i suoi occhi osservano, le sue pupille scrutano. Il Signore scruta giusti e malvagi. Prima aveva detto che i malvagi tramano per colpire nel buio i retti di cuore, ma il Signore che è sul trono e che governa vede. Questo vedere ha quasi una valenza giuridica, è il giudice della storia che sa raccogliere gli elementi per portare poi un intervento di giustizia. Nella storia c'è chi ama la violenza. Versetto 5. Dio odia chi ama la violenza. Ma Dio, versetto 7, è giusto e ama la giustizia. Allora, insomma, quello che sta dicendo il salmista è che il motivo di speranza, di fiducia, il fatto per cui lui si rifugia nel Signore, è perché in qualche modo sostiene la coscienza della presenza attiva di Dio. L'avevamo già ricordato altre volte, possiamo richiamarlo anche questa sera. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: mio Padre opera sempre e anch'io opero. Questa presenza di Dio, per non fuggire come un passero spaventato, noi non fuggiremo sui monti, ma ognuno cerca di crearsi poi un ambito protetto, per non fuggire occorre essere animati da una grande passione e da una incrollabile certezza. La passione è la passione della giustizia, quella che anima il cuore di Dio. Il Signore è giusto e ama la giustizia. E la certezza è la certezza della vittoria, del bene, della giustizia. È la certezza che il Signore vede, che il Signore è sul suo trono e governa la storia. E allora questo primo salmo che abbiamo preso in considerazione ci ricorda che c'è un conflitto tra chi cerca la rettitudine di cuore e chi invece opera il male. È un conflitto che alle sue spalle ha il contrasto tra Dio, che ama la giustizia, e Baal, questa presenza sotto traccia ma insidiosa, che lavora, che chiede l'adesione, che propone di proteggere chi si rifugia in lui. Noi dovremmo riuscire a dare un nome ai nostri Baal, a quelle realtà, a quelle situazioni in cui rischiamo di porre la nostra fiducia invece di metterla nel Signore, e chiedere allora uno sguardo capace di vedere come Dio vede. Il Salmo finisce dicendo: gli uomini retti vedranno il suo volto. C'è tanta oscurità, buio in cui si trama il male. Ci sono gli occhi di Dio che guardano. Un giorno, se noi entriamo nella fede in questo sguardo di Dio, vedremo anche noi il suo volto, potremo vedere finalmente la comunione e la giustizia che trovano un compimento. E quindi poi nel momento di silenzio, ma poi anche a casa, potremo davvero chiedere che possa crescere questa passione per la giustizia, per il bene, e che possa crescere la certezza che il Signore è presente, che il Signore lavora, che il Signore ci accompagna. L'altro salmo di fiducia molto più noto è il Salmo 23, noto come il Salmo del buon pastore. Di fatto in questo Salmo ci sono due immagini che parlano di Dio e che sostengono la fiducia in Lui. La prima è quella del pastore, i primi quattro versetti. La seconda, nei versetti 5 e 6, è quella di colui che ospita. Poi vedremo meglio come si smuove. Sono due immagini, vedremo che sono complementari e che in modi diversi dicono la stessa cosa, cioè il Signore che ci accompagna. La prima immagine, i primi quattro versetti, possiamo dire che è presa dall'esperienza dei pastori seminomadi che attraversavano il deserto. Allora questa immagine del deserto è fondamentale, vedremo che ritorna anche dopo, perché diventa simbolica del cammino della vita. Anche Israele, quando nasce come popolo, esce dal ventre dell'Egitto attraverso il deserto. Il deserto come immagine del cammino quotidiano, che è un cammino difficile, in mezzo a tante prove. Per riprendere quanto dicevamo prima, in una realtà in cui il male è presente, è minaccioso. Allora, il pastore guida il gregge nel deserto e sa condurlo là dove ci sono le oasi, là dove il gregge può fermarsi, mangiare l'erba, bere bere l'acqua e ritrovare le forze. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. È proprio l'immagine. Nel deserto poi ci sono dei momenti di oasi, un po' come nella vita. Ci sono dei momenti di ricarica, dei momenti in cui si pregusta il senso del cammino e l'orientamento verso il quale il cammino della vita va. Signore, questo pastore che nel deserto della vita sa come condurci attraverso le strade che ci ridanno vigore. Versetto 3, rinfranca l'anima mia, è una traduzione possibile, anche giusta, ma se volessimo tradurre letteralmente il testo sarebbe: mi fa ritornare il respiro. Quello che traduciamo anima, letteralmente il termine ebraico indica la gola, indica il luogo dove passa il respiro e il cibo, il luogo vitale. Mi fa tornare il respiro, è una immagine che conviene tenere, perché immaginiamoci una giornata, una settimana, un'esperienza faticosa in cui quasi ci manca il respiro o il respiro è affannoso, e poi finalmente guidati dal Signore, ricaricati dal suo cibo, dalla sua bevanda, dall'oasi in cui ci conduce, ritroviamo il senso delle cose, il respiro torna a noi. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino. Allora, nell'immagine, ripeto, è che nel deserto devi sapere dove andare, devi sapere dove si trovano le oasi, se non lo sai sei spacciato. Allora il pastore sa guidare, ma poi, uscendo dalla metafora, nella vita il Signore sa indicarci le vie da percorrere, le scelte da fare, perché possiamo trovare davvero il senso della vita. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Si traduce anche facendo onore al suo nome. Il suo nome, come sappiamo, è il Dio con noi, colui che è presente nella nostra vita, colui che ci accompagna. Ecco, questa dimensione del fatto che si prende cura, che si fa compagno di viaggio, che ci accompagna giorno dopo giorno, la realizza concretamente e quindi onora quello che lui è, non smentisce la sua identità. Ci sono diversi salmi che riprendono questa espressione: perdona il mio peccato per amore del tuo nome, salvaci, agisci con me per amore del tuo nome, eccetera. Versetto 4. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Beh, innanzitutto è interessante che qui si parla di riprendere il cammino. Non è che il pastore porta le pecore nell'oasi e poi si ferma lì. Per così dire, fa riprendere loro le forze per poter riprendere il cammino nel deserto. E questo vale anche per noi. Il Signore ci dà dei momenti di oasi, dei momenti per ricaricare le forze, per ritornare alle cose essenziali. Ma questo non per isolarci dalla vita, ma per tornare nella vita di tutti i giorni, nel deserto, nei problemi, nelle difficoltà, ricaricati, rafforzati. E quindi si può riprendere, dopo l'esperienza dell'oasi, si può riprendere il cammino e attraversare una valle oscura, le oscurità della vita, sicuri di essere accompagnati. Qui si parla del bastone e del vincastro. Il pastore aveva in mano da una parte un bastone corto, grosso, massiccio, che utilizzava soprattutto per allontanare le bestie feroci o i lupi. Quindi il bastone che serve per difendere il gregge, mentre il vincastro era un bastone più lungo, più leggero, che gli serviva un po' per appoggiarsi e un po' per aprire il sentiero dai cespugli, eccetera. E quindi il vincastro indica piuttosto ciò che indica la strada da seguire. Allora riprendiamo il cammino, lasciamo l'oasi, torniamo nel deserto, attraversiamo la valle oscura, ma ciò che ci dà sicurezza è che il Signore è con noi, che il Signore ci accompagna difendendoci da tutti gli attacchi, quelli che tramano nel buio, e indicando di volta in volta la strada da percorrere. Abbiamo un itinerario che è l'itinerario della vita: il deserto, l'oasi, la ripresa del cammino, ma non soli, con una presenza che è difesa e guida. Questa immagine praticamente si ritrova anche nei versetti 5 e 6, con questo itinerario, voglio dire, anche nei versetti 5 e 6, con un'altra immagine. L'immagine dell'ospitalità. Bisogna che ricordiamo come nella cultura nomadica l'ospitalità era fondamentale. Allora, la scena quale potrebbe essere? Che uno sceicco sta attraversando il deserto con il suo seguito. A un certo punto si ferma, si crea un cerchio di tende, tutto il suo seguito che anche naturalmente lo protegge, e lui sta al centro. C'è un fuggitivo, non si sa bene per quali motivi, comunque uno che è inseguito dai suoi nemici e che chiede di essere accolto nel cerchio delle tende, di andare sotto la protezione dello sceicco. Se viene accolto, i nemici si devono fermare, perché altrimenti incorrono nella reazione dello sceicco. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. L'immagine è che questo tale, che rappresenta ancora Dio, ti accoglie nel cerchio delle sue tende e vai sotto la sua protezione, e i nemici, i malvagi, quelli che tramano nell'ombra, non possono far niente, si devono fermare sotto i loro occhi, ma si guardano bene dall'entrare nel cerchio delle tende. Sei sotto la protezione dello sceicco, il quale ti prepara una mensa, ti unge di olio il capo. Sappiamo che una delle attenzioni verso gli ospiti era proprio quella di un'unzione, perché il sole del deserto era particolarmente forte. Insomma, anche qui abbiamo la stessa immagine: c'è uno che è nel deserto, minacciato, come è il gregge se non c'è chi lo guida, come siamo noi nel cammino della vita, però nel deserto stesso ha la possibilità di trovare accoglienza, di essere ospitato e protetto. Il gregge arrivava all'oasi, trovava l'erba, l'acqua. Qui c'è la mensa che lo sceicco, il sultano, quello che è, prepara per lui. E dunque anche qui questo fuggitivo ritrova forze. Il mio calice trabocca. E poi dice: bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Mi saranno compagne. L'immagine sembra quella del fatto che a un certo punto questo tale che fuggiva nel deserto deve riprendere il cammino. Riprendere il cammino nel deserto con la minaccia che già sperimentava prima. Ecco allora che gli viene data una scorta. Bontà e fedeltà mi saranno compagne. Le pecore, il gregge, riprendeva il cammino, lasciava l'oasi, attraversava la valle oscura e c'era la presenza del Signore: tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Adesso lo sceicco non lo rimanda fuori solo, perché sennò sarebbe in balia dei suoi nemici. Gli dà appunto una scorta che lo difenda. Ma questa scorta qual è? Bontà e fedeltà. Sono due termini, soprattutto il secondo, che sarebbe l'amore fedele, che sono tipici dell'alleanza, che sono due termini che caratterizzano ciò che Dio è nella sua profondità, nella sua intimità. Insomma, in altre parole, è ancora il Signore come amore fedele, come bontà senza pentimenti che ci accompagna. Dov'è che troviamo la forza di andare avanti, di riprendere il cammino della vita, di tornare nel deserto dell'esistenza, di affrontare le difficoltà e la minaccia, se non in questa esperienza che il Dio fedele, il Dio bontà e misericordia ci accompagna tutti i giorni della mia vita. Cioè a dire che se siamo attenti, se il nostro cuore non è disperso, possiamo essere aiutati a riconoscere che non c'è giorno in cui il Signore non ci abbia accompagnato. Ricordiamoci ancora Gesù: io sono con voi, io con voi, Emanuele, tutti i giorni, fino alla fine. Tutti i giorni della mia vita abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. E qui abbiamo, per così dire, la meta. Siamo in cammino nel deserto, ma non è un girare a vuoto. Questo cammino difficile, faticoso, ha uno sbocco, ha una meta che è la casa di Dio, che è la comunione piena con Lui. Vedete allora che il Salmo, attraverso l'immagine del pastore, dell'ospitante, ridice la stessa cosa. Siamo dei pellegrini, siamo in cammino, attraversiamo il deserto. Attraversiamo il deserto, però ci sono momenti in cui ci è dato di sostare, di riprendere le forze, di riprendere